Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo, introduzione di Gabriele Pedullà.
Senilità è la storia di un congedo, tanto per il protagonista del romanzo, Emilio Brentani, quanto per il narratore, per Italo Svevo. Alla fine della storia, Emilio finisce per riconoscere che non può sfuggire alla propria condizione di essere senile. È costretto in qualche modo ad accettare il suo status e a guardare con nostalgia e rimpianto alla propria unica fiammata di giovinezza, la passione divorante per la bella e bugiarda Angiolina. Ma pure per Svevo il romanzo viene a coincidere con uno smacco esistenziale e con un addio, o almeno un arrivederci. Di fronte al silenzio assordante con cui la critica accoglie la sua seconda prova narrativa, Svevo per oltre 20 anni si sarebbe ritirato dalla letteratura, cercando di trasformarsi in un buon borghese, in un morigerato padre di famiglia, un investitore tra l'altro baciato da un certo successo commerciale, secondo quello che poi sarebbe diventato un tenace mito biografico che lo stesso Svevo, negli anni della sua vita tardi, avrebbe contribuito a edificare. Rimessosi a scrivere e conseguito un vero e proprio trionfo internazionale con La coscienza di Zeno, anche Senilità avrebbe in qualche modo beneficiato di questa scoperta di Svevo da parte del pubblico e sarebbe stato ripubblicato più tardi, nel 1927, ben 29 anni dopo la sua prima edizione, cioè nel 1898, in una versione che era però leggermente rivista e ripulita nella patina linguistica. Questo non è per niente un dato irrilevante. Svevo era un suddito dell'impero austro-ungarico, dunque un italiano quanto mai periferico, e per questo non si era mai sentito del tutto a proprio agio con il toscano. Buona parte della riflessione sulla menzogna sviluppata nella coscienza di Zeno ruota, se lo ricorderanno gli ascoltatori, appunto attorno alla difficoltà di raccontare la verità in un italiano che veniva sentito innanzitutto come una lingua artificiale, a paragone del dialetto parlato tutti i giorni. Pure nelle pagine di Senilità i puristi hanno rilevato talvolta un certo impaccio dello scrittore. E tuttavia, anche se siamo lontanissimi dalla prosa d'arte e dalla cura formale di alcuni dei contemporanei di Svevo, penso per esempio a D'Annunzio, pochi libri guadagnano ad essere letti ad alta voce come questo. Una delle tecniche, infatti, più caparbiamente perseguite da Svevo in queste pagine è quella della ripresa e della correzione, di una parola che viene prima lasciata cadere quasi distrattamente e poi viene in qualche modo recuperata con un nuovo significato. L'autore è costretto a emendare quanto uno dei suoi personaggi ha appena detto, perché i protagonisti svediani mentono tutti, mentono disperatamente e innanzitutto a se stessi. Svevo, che da giovane si era formato sulle pagine di Schopenhauer, non smette mai di pensare che la vita umana è fatta di una volontà fondamentalmente egoistica e di una rappresentazione che tende invece al sogno e all'idealismo, cioè all'inganno anche di se stessi, innanzitutto forse di se stessi. Niente di meglio allora che svelare questa universale menzogna, questa universale farsa, riformulando le riflessioni dei propri personaggi e di Emilio in particolare, in quanto il più loico e il più votato all'autoanalisi. Sin dalla prima pagina, dalla primissima pagina del romanzo, Svevo ci fa capire che non gliene lascerà passare una sola. È stato detto spesso che lo Svevo di Senilità è un narratore flaubertiano, per esempio per l'uso costante che fa del discorso in diretto libero e per la ricerca di una superiore oggettività. Tuttavia, penso che è soprattutto in un altro senso che bisogna parlare di una influenza determinante dello scrittore francese. Flaubert era ossessionato dalla bêtise degli uomini, vale a dire dalla stupidità universale che tutti ci riguarda. Questa tendenza al non pensiero dei luoghi comuni, e questo è il modo in cui Flaubert definisce la bêtise, ci affligge tutti ed è allo stesso tempo una malattia essenzialmente linguistica. Noi uomini crediamo di pensare, crediamo di avere delle idee e invece non facciamo che attingere a un unico sciocchezzario, a un catalogo di pseudo-ragionamenti altrui che assomiglia a una sorta di gigantesca discarica dell'intelligenza. La parola, che è quanto di più proprio dell'uomo come animale, non è dunque che nella stragrande maggioranza dei casi, per Flaubert e per Svevo, un flatus vocis, puro suono senza alcun contenuto di pensiero. Più che parlare, noi esseri umani siamo dunque parlati da una lingua che ci toglie qualsiasi possibilità di libera espressione nello stesso momento in cui sembrerebbe offrirci l'occasione di entrare in contatto con gli altri e di manifestare il nostro io più profondo. Per tutto il romanzo Svevo non fa che dubitare precisamente che questo io esista, se non forse nella forma un poco sordida dell'amor proprio e della pura volontà di affermazione darwiniana sugli altri. Ed è per questo che Senilità si propone ai lettori innanzitutto come un contrappunto alla vicenda romanzesca che il protagonista, che Emilio Brentani, vive o si illude di aver vissuto e che Svevo conduce con straordinaria maestria. Da questo punto di vista, Senilità è innanzitutto una implacabile analisi del linguaggio umano come grande malattia della parola, come grande metastasi.
Subito, con le prime parole che le rivolse, volle avvisarla che non intendeva compromettersi in una relazione troppo seria. Parlò cioè a un dipresso così: «T'amo molto e per il tuo bene desidero che ci si metta d'accordo di andare molto cauti». La parola era tanto prudente che era difficile di crederla detta per amore altrui, e un po' più franca avrebbe dovuto suonare così: «Mi piaci molto, ma nella mia vita non potrei essere giammai più importante di un giocattolo. Ho altri doveri io, la mia carriera, la mia famiglia». La sua famiglia, una sola sorella, non ingombrante né fisicamente né moralmente, piccola e pallida, di qualche anno più giovane di lui, ma più vecchia per carattere o forse per destino. Dei due era lui l'egoista, il giovane. Ella viveva per lui come una madre dimentica di se stessa, ma ciò non impediva a lui di parlarne come di un altro destino importante legato al suo e che pesava sul suo. E così, sentendosi le spalle gravate di tanta responsabilità, egli traversava la vita cauto, lasciando da parte tutti i pericoli, ma anche il godimento e la felicità. A 35 anni si trovava nell'anima la brama insoddisfatta di piaceri e di amore, e già l'amarezza di non averne goduto, e nel cervello una grande paura di se stesso e della debolezza del proprio carattere, invero piuttosto sospettata che saputa per esperienza. La carriera di Emilio Brentani era più complicata, perché intanto si componeva di due occupazioni e due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una società di assicurazioni, egli traeva giusto il denaro di cui la famigliola bisognava. L'altra carriera era letteraria e, all'infuori di una reputazioncella, soddisfazione di vanità più che d'ambizione, non gli rendeva nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da molti anni, dopo aver pubblicato un romanzo lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non aveva fatto nulla. Per inerzia, non per sfiducia. Il romanzo, stampato su carta cattiva, era ingiallito nei magazzini del libraio, ma mentre alla sua pubblicazione Emilio era stato detto soltanto una grande speranza per l'avvenire, ora veniva considerato come una specie di rispettabilità letteraria che contava nel piccolo bilancio artistico della città. La prima sentenza non era stata riformata, s'era evoluta. Per la chiarissima coscienza che egli aveva della nullità della propria opera, egli non si gloriava del passato, però, come nella vita, così anche nell'arte, egli credeva di trovarsi ancora sempre nel periodo di preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno come una potente macchina geniale, in costruzione, non ancora in attività. Viveva sempre in un'aspettativa non paziente, di qualche cosa che doveva venirgli dal cervello, l'arte di qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo, come se l'età delle belle energie per lui non fosse tramontata. Angiolina, una bionda dagli occhi azzurri, grandi, alta e forte, ma snella e flessuosa, il volto illuminato dalla vita, un color giallo di ambra soffuso di rosa da una bella salute, camminava accanto a lui, la testa china da un lato come piegata dal peso del tanto oro che la fasciava, guardando il suolo che ella ad ogni passo toccava con l'elegante ombrellino, come se avesse voluto farne scaturire un commento alle parole che udiva. Quando credette di aver compreso, disse: «Strano», timidamente guardandolo sottecchi, «nessuno mi ha mai parlato così». Non aveva compreso e si sentiva lusingata al vederlo assumere un ufficio che a lui non spettava di allontanare da lei il pericolo. L'affetto che gli le offriva ne ebbe l'aspetto di fraternamente dolce. Fatte quelle premesse, Emilio si sentì tranquillo e ripigliò un tono più adatto alla circostanza. Fece piovere sulla bionda testa le dichiarazioni liriche che nei lunghi anni il suo desiderio aveva maturate e affinate, ma facendole, egli stesso le sentiva rinnovellare e ringiovanire come se fossero nate in quell'istante al colore dell'occhio azzurro di Angiolina. Ebbe il sentimento che da tanti anni non aveva provato, di comporre, di trarre dal proprio intimo idee e parole. Un sollievo che dava a quel momento della sua vita non lieta un aspetto strano, indimenticabile, di pausa, di pace. La donna vi entrava. Raggiante di gioventù e bellezza, ella doveva illuminarla tutta, facendogli dimenticare il triste passato di desiderio e di solitudine, e promettendogli la gioia per l'avvenire che ella certo non avrebbe compromesso. Egli s'era avvicinato a lei con l'idea di trovare un'avventura facile e breve, di quelle che egli aveva sentito descrivere tanto spesso e che a lui non erano toccate mai o mai degne di essere ricordate. Questa s'era annunziata proprio facile e breve. L'ombrellino era caduto in tempo per fornirgli un pretesto di avvicinarsi ed anzi, sembrava malizia, impigliatosi nella vita trinata della fanciulla, non se n'era voluto staccare che dopo spinte visibilissime. Ma poi, dinanzi a quel profilo sorprendentemente puro, a quella bella salute, ai retori corruzione e salute sembrano inconciliabili, aveva allentato il suo slancio, timoroso di sbagliare, e infine si incantò ad ammirare una faccia misteriosa dalle linee precise e dolci, già soddisfatto, già felice. Ella gli aveva raccontato poco di sé e per quella volta, tutto compreso del proprio sentimento, egli non udì neppure quel poco. Doveva essere povera, molto povera, ma per il momento, lo aveva dichiarato con una certa quale superbia, non aveva bisogno di lavorare per vivere. Ciò rendeva l'avventura anche più gradevole, perché la vicinanza della fame turba là dove ci si vuol divertire. Le indagini di Emilio non furono dunque molto profonde, ma egli credette che le sue conclusioni logiche, anche poggiate su tali basi, dovessero bastare a rassicurarlo. Se la fanciulla, come si sarebbe dovuto credere dal suo occhio limpido, era onesta, certo non sarebbe stato lui che si sarebbe esposto al pericolo di depravarla. Se invece il profilo e l'occhio mentivano, tanto meglio. C'era da divertirsi in ambedue i casi, da pericolare in nessuno dei due. Angiolina aveva capito poco delle premesse, ma visibilmente non le occorrevano commenti per comprendere il resto. Anche le parole più difficili avevano un suono di carattere non ambiguo. I colori della vita risaltarono sulla bella faccia e la mano, di forma pura quantunque grande, non si sottrasse a un bacio castissimo d'Emilio. Si fermarono a lungo sul terrazzo di Sant'Andrea e guardarono verso il mare, calmo e colorito nella notte stellata, chiara ma senza luna. Nel viale di sotto passò un carro e nel grande silenzio che li circondava il rumore delle ruote sul terreno ineguale continuò a giungere fino a loro per lunghissimo tempo. Si divertirono a seguirlo, sempre più tenue, finché proprio si fuse nel silenzio universale e furono lieti che per tutte e due fosse scomparso nello stesso istante. «Le nostre orecchie vanno molto d'accordo», disse Emilio sorridendo. Egli aveva detto tutto e non sentiva più alcun bisogno di parlare. Interruppe un lungo silenzio per dire «Chissà se questo incontro ci porterà fortuna». Era sincero. Aveva sentito il bisogno di dubitare della propria felicità ad alta voce. «Chissà», replicò essa con un tentativo di rendere nella propria voce la commozione che aveva sentita nella sua. Emilio sorrise di nuovo, ma di un sorriso che credette di dover celare. Date le premesse da lui fatte, che razza di fortuna poteva risultare ad Angiolina d'averlo conosciuto? Poi si lasciarono. Ella non volle che egli l'accompagnasse in città, ed egli la seguì a qualche distanza, non sapendo ancora staccarsene del tutto. Volle il caso che subito il giorno dopo egli risapesse sul conto di Angiolina ben più di quanto ella gli aveva detto. S'imbatté in lei a mezzodì nel corso. La inaspettata fortuna gli fece fare un saluto giocondo, un grande gesto che portò il cappello a piccola distanza da terra. Ella rispose con un lieve inchino della testa, ma corretto da un'occhiata brillante, magnifica. Un certo Sorniani, un omino giallo e magro, grandonnaiolo a quanto dicevasi, ma certo anche vanesio e linguacciuto, a scapito del buon nome altrui e del proprio, si appese al braccio di Emilio e gli chiese come mai conoscesse quella ragazza. Erano amici fin da ragazzi, ma da parecchi anni non s'erano parlati e doveva passare fra di loro una bella donna perché il Sorniani sentisse il bisogno di avvicinarglisi. «L'ho trovata in casa di conoscenti», rispose Emilio. «E che cosa fa adesso?» chiese Sorniani, facendo capire di conoscere il passato d'Angiolina ed essere veramente indignato di non conoscerne il presente. «Non lo so io», e aggiunse con indifferenza ben simulata, «a me fece l'impressione di una ragazza a modo». «Adagio», fece Sorniani risolutamente, come se avesse voluto asserire il contrario, e soltanto dopo una breve pausa si corresse. «No, io non ne so nulla, e quando la conobbi tutti la credevano onesta, quantunque una volta si fosse trovata in una posizione alquanto equivoca». Senza che Emilio avesse bisogno di stimolarlo più oltre, raccontò che quella poveretta era passata vicino ad una grande fortuna, convertitasi poscia, per sua o per colpa altrui, in una sventura non piccola. Nella prima giovinezza aveva innamorato profondamente un certo Merighi, bellissimo uomo. Sorniani lo riconosceva quantunque a lui non fosse piaciuto, e agiato commerciante. Costui le si era avvicinato con i propositi più onesti. L'aveva allevata dalla famiglia, che non gli piaceva troppo, e fatta accogliere in casa dalla propria madre. «Dalla propria madre!» esclamava Sorniani, come se quello sciocco gli premeva di far apparire sciocco l'uomo e disonesta la donna, non si fosse potuta godere la ragazza anche fuori di casa, non sotto gli occhi della madre. Poi, dopo qualche mese, Angiolina ritornò nella casa, donde non sarebbe mai dovuta uscire, e Merighi, con la madre, abbandonò la città, dando a credere di essere impoverito in seguito a speculazioni sbagliate. Secondo altri, la cosa sarebbe proceduta in modo un po' diverso. La madre del Merighi, scoperta una tresca vergognosa di Angiolina, avrebbe scacciata la ragazza di casa. Non richiesto, fece poi delle altre variazioni sullo stesso tema. Emilio aveva conosciuto di vista il Merighi e ne ricordava la figura alta d'atleta, il vero maschio per Angiolina. Rammentava di averlo sentito descrivere, anzi biasimare, quale un idealista nel commercio, un uomo troppo ardito, convinto di poter conquistare il mondo con la sua attività. Dalle persone con le quali aveva da fare giornalmente nel suo impiego, aveva saputo che quell'arditezza era costata cara al Merighi, il quale aveva finito col dover liquidare la sua azienda in condizioni disastrose. Il Sorniani, perciò, parlava al vento perché Emilio ora credeva di poter conoscere con esattezza l'accaduto. Al Merighi, impoverito e sfiduciato, era mancato il coraggio di fondare una nuova famiglia, e così Angiolina, che doveva diventare la donna borghese, ricca e seria, finiva nelle sue mani un giocattolo. Ne sentì una profonda compassione. Il Sorniani aveva assistito egli stesso a delle manifestazioni d'amore del Merighi. Lo aveva visto parecchie volte di domenica sulla soglia della chiesa di Sant'Antonio Vecchio attendere lungamente che ella avesse fatto le sue preghiere inginocchiata presso l'altare, tutta assorto a guardare quella testa bionda, lucente anche nella penombra. «Due adorazioni», pensò commosso il Brentani, cui era già facile intuire la tenerezza dalla quale il Merighi era inchiodato sulla soglia di quella chiesa. Un imbecille, concluse il Sordiani. L'importanza dell'avventura crebbe agli occhi d'Emilio per le comunicazioni del Sordiani. L'attesa del giovedì in cui doveva rivederla divenne febbrile e l'impazienza lo rese ciarliero. Il suo più intimo amico, un certo Balli, scultore, seppe dell'incontro subito il giorno dopo che era avvenuto. «Perché non potrei divertirmi un poco anch'io quando posso farlo tanto a buon mercato?» aveva chiesto Emilio. Il Balli stette a udirlo con l'aspetto più evidente della meraviglia. Era l'amico del Brentani da oltre 10 anni e per la prima volta lo vedeva accalorarsi per una donna. Se ne impensierì, scorgendo subito il pericolo da cui il Brentani era minacciato. L'altro protestò. «Io in pericolo alla mia età e con la mia esperienza!» Il Brentani parlava spesso della sua esperienza. Ciò che egli credeva di poter chiamare così era qualche cosa che egli aveva succhiato dai libri, una grande diffidenza e un grande disprezzo dei propri simili. Il Balli, invece, aveva impiegato meglio i suoi 40 anni suonati e la sua esperienza lo rendeva competente a giudicare quella dell'amico. Era men colto, ma aveva sempre avuto su lui una specie d'autorità paterna, consentita, voluta da Emilio, il quale, ad onta del suo destino poco lieto, ma per nulla minaccioso, e della sua vita in cui non v'era niente di imprevisto, abbisognava di puntelli per sentirsi sicuro. Stefano Balli era un uomo alto e forte, l'occhio azzurro giovanile su una di quelle facce dalla cera bronzina che non invecchiano. Unica traccia della sua età era la brizzolatura dei capelli castani, la barba appuntita con precisione, tutta la figura eretta e un po' dura. Era talvolta dolce il suo occhio da osservatore quando lo animava la curiosità o la compassione, ma diveniva durissimo nella lotta e nella discussione più futile. Il successo non era arriso nemmeno a lui. Qualche giuria, respingendo i suoi bozzetti, ne aveva lodata questa o quella parte, ma nessun suo lavoro aveva trovato posto su qualcuna delle tante piazze d'Italia. Egli però non aveva mai sentito l'abbattimento dell'insuccesso. S'accontentava del consenso di qualche singolo artista, ritenendo che la propria originalità dovesse impedirgli il successo largo, l'approvazione delle masse, e aveva continuato a correre la sua vita dietro a un certo ideale di spontaneità, a una ruvidezza voluta, a una semplicità o, come egli diceva, perspicuità d'idea da cui credeva dovesse risultare il suo io artistico, depurato da tutto ciò che era idea o forma altrui. Non ammetteva che il risultato del suo lavoro potesse avvilirlo, ma i ragionamenti non l'avrebbero salvato dallo sconforto se un successo personale inaudito non gli avesse date delle soddisfazioni che gli celava, anzi negava, ma che aiutavano non poco a tenere retta la sua bella figura slanciata. L'amore delle donne era per lui qualcosa di più che una soddisfazione di vanità, ad onta che, ambizioso prima di tutto, egli non sapesse amare. Era il successo quello o gli somigliava di molto? Per amore dell'artista, le donne amavano anche l'arte sua, che pure era tanto poco femminea. Così, avendo profondissima la convinzione della propria genialità e sentendosi ammirato e amato, egli conservava con tutta naturalezza il suo contegno di persona superiore. In arte aveva dei giudizi aspri e imprudenti, in società un contegno poco riguardoso. Gli uomini lo amavano poco ed egli non avvicinava che coloro cui aveva saputo imporsi. Circa 10 anni prima, il Balli s'era trovato fra i piedi Emilio Brentani, allora giovinetto, un egoista come lui, ma meno fortunato, e aveva preso a volergli bene. Da principio lo predilesse soltanto per la ragione che se ne sentiva ammirato. Molto più tardi l'abitudine glielo rese caro, indispensabile. La loro relazione ebbe l'impronta dal Balli. Divenne più intima di quanto Emilio per prudenza avrebbe desiderato intima, come tutte le poche relazioni dello scultore, e i loro rapporti intellettuali restarono ristretti alle arti figurative, nelle quali andavano perfettamente d'accordo, perché in quelle arti esisteva una sola idea, quella cui s'era votato il Balli, la riconquista della semplicità o ingenuità che i cosiddetti classici ci avevano rubate. Accordo facile. Il Balli insegnava, l'altro non sapeva neppure apprendere. Fra di loro non si parlava mai delle teorie letterarie complesse di Emilio, poiché il Balli detestava tutto ciò che ignorava, ed Emilio subì l'influenza dell'amico, persino nel modo di camminare, parlare e gestire. Uomo nel vero senso della parola, il Balli non riceveva, e quando si trovava accanto il Brentani poteva avere la sensazione d'essere accompagnato da una delle tante femmine a lui soggette. «Infatti», disse dopo di aver udito da Emilio tutti i particolari dell'avventura, «un certo pericolo non dovrebbe esserci. Il carattere dell'avventura è già fissato da quell'ombrellino scivolato tanto opportunamente di mano e dall'appuntamento subito accordato». «È vero», confermò Emilio, il quale però non disse come a quei due particolari egli avesse dato tanta poca importanza che essi, rilevati dal Balli, lo avevano sorpreso come dei fatti nuovi. «Credi dunque che il Sorniani abbia ragione?» Nel suo giudizio sulle comunicazioni del Sorniani egli certo non aveva tenuto conto di quei fatti. «Me la presenterai», disse il Balli prudentemente, «e poi giudicheremo». Il Brentani non seppe tacere neppure con sua sorella, la signorina Amalia. Non era stata mai bella, lunga, secca, incolore. Il Balli diceva che era nata grigia. Di fanciulla non le erano rimaste che le mani bianche, sottili, tornite meravigliosamente, alle quali ella dedicava tutte le sue cure. Era la prima volta che egli le parlava di una donna, e Amalia stette ad ascoltare, sorpresa e con la cera subito mutata, quelle parole che gli credeva oneste, caste, ma che in bocca sua erano pregne di desiderio e di amore. Egli non aveva raccontato nulla, ed ella, già spaventata, aveva mormorata l'ammirazione del Balli. «Bada di non fare delle sciocchezze». Ma poi volle che egli le raccontasse tutto, ed Emilio credette di poter confidare la sua ammirazione e la felicità provata quella prima sera tacendo dei suoi propositi e delle sue speranze. Non s'accorgeva che quella che diceva era la parte più pericolosa. Ella stette ad ascoltarlo servendolo muta e pronta a tavola a ciò che egli non avesse da interrompersi per chiedere una cosa o l'altra. E certo, col medesimo aspetto, ella aveva letto quel mezzo migliaio di romanzi che facevano bella mostra di sé nel vecchio armadio adattato a biblioteca, ma il fascino che veniva ora esercitato su di lei, ella sorpresa già lo sapeva, era del tutto differente. Ella non era passiva ascoltatrice, non era il fatto altrui che la appassionasse, il proprio destino intensamente si ravvivava, l'amore era entrato in casa e le viveva accanto, inquieto, laborioso. Con un solo soffio aveva dissipata l'atmosfera stagnante in cui ella, inconscia, aveva passato i suoi giorni, ed ella guardava dentro di sé sorpresa che, essendo fatta così, non avesse desiderato di godere e di soffrire. Fratello e sorella entravano nella medesima avventura.